Sabato 24 giugno inizia una nuova puntata di NerdPoint qui su Radio BlaBla Network all'interno della BlaBla Summer Edition. Buongiorno a tutti, buongiorno Ricky.
Ciao Teo, buongiorno a tutti.
Ci siamo noi due, c'è Dr. Gold in regia che salutiamo. Non c'è Roby, ma lo sapevamo noi due. L'avevamo detto, non mi ricordo se l'avevamo detto sabato scorso.
Non mi ricordo, comunque aggiunge un altro matrimonio da quello che ho capito alla lunga lista di matrimoni che...
Sì, ma sai che tra l'altro è tempo di matrimoni, ne parleremo forse anche con Luca al telefono, avrete visto sicuramente anche voi cari ascoltatori su internet le varie notizie che girano, ci sarà anche un matrimonio nei fumetti molto importante, ma chiederemo dopo a Luca.
Ah ok, nei fumetti quindi.
Sì.
Ok, no, pensavo che ci fosse qualche storia di gossip, sai che io sono sempre
attento. Vabbè, ma qua è gossip,
Okay,
qua è gossip, se non sai niente non ti dico nulla.
Ok, voglio tenermi la sorpresa.
Ti tieni
per
la sorpresa, casa
ora.
Marvel, uno dei due lo conosci per forza, l'altra secondo me un pochettino meno. Intanto però, numero WhatsApp 339-8420-154, come sempre potete chiacchierare con noi, non chiedeteci quando escono i podcast perché li ho recuperati, quindi da mezzogiorno arriva anche l'ultimo, quello di sabato scorso, e siamo tornati regolari anche con i podcast, ve lo dico prima. Ovvio, se volete essere sempre sul pezzo, ascoltateci sabato mattina in diretta, così siete sicuri di ascoltare le notizie al momento giusto.
Possono anche interagire con noi in diretta e farci
le
domande,
più divertente,
anche
sì,
perché
sì.
Poi adesso te le devo fare io le domande.
Su Secret Invasion, già ieri su Twitter sono partito a rispondere a gente a caso.
Sì, sì,
non hai visto?
Okay, non l'ho visto.
E poi anche ricordiamo i social, Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, Radio BlaBla Network, trovate i suoi profili ufficiali e ricordiamo anche i profili di NerdPoint, ci trovate su Instagram e su Twitter. Su Twitter ho risposto col mio account personale, non con quello di NerdPoint, ma dovevo fare forse lo switch, no? Per dire, guardate che sabato mattina dalle 10 si parla della nuova serie Secret Invasion e si spiega tutto.
Partiamo quindi con questa puntata di NerdPoint, buttiamoci a capofitto nell'argomento principale della giornata. Ma prima
no, ci sono, allora ci sono due argomenti. Due argomenti. Allora partiremo ovviamente da Secret Invasion,
esatto,
uscito
che è piattoforte.
Mercoledì piattoforte. Ma poi c'è stato sabato scorso, dopo la diretta, il Netflix To Doom con tante anticipazioni, alcune molto poco interessanti, bisogna essere sinceri, e anche un trailer del quale poi dopo commenteremo, perché è arrivato un messaggio. Per il bello, no, della diretta è che uno può interagire in tempo reale. Abbiamo detto Roby non ci sarà e c'è un ascoltatore che è triste perché non ci sarà Roby, perché si aspettava il commento di Roby al trailer di One
Mamma.
Piece in arrivo su Netflix. Ma non vi preoccupate, perché il commento lo facciamo io e Ricky. Ricky è meno fan del prodotto, quindi non so che cosa dirà, ma attenzione perché io ho detto a Roby delle cose, Roby non si è più espresso, anzi si è rifiutato di vedere il trailer dopo quello che gli avevo detto io, quindi poi io mi esprimerò su quel trailer, non vi preoccupate, anche se poi dovremo fare delle precisazioni, ma non è il momento adesso di parlare del trailer di One Piece, perché
sì,
finalmente
poi mi esprimo sul To Doom in generale, perché
dopo no, lo possiamo dire entrambe, è quella cosa fumante che puzza, esatto, però no, al di là di questo, è uscito mercoledì finalmente Secret Invasion, nuova serie della Marvel Cinematic Universe, finalmente un prodotto su Disney Plus nel 2023, è la prima serie, doveva uscire qualche mese fa, l'hanno ritardata giustamente secondo me per arrivare ad avere un prodotto importante. Come sarà questa Secret Invasion? Perché l'attore protagonista è Samuel L. Jackson, ovvero Nick Fury, ed è un grande ritorno, Ricky.
Mamma mia, ieri ho visto ieri la puntata e devo dire la verità, molto bella.
Molto bella.
Mi è piaciuta molto, non me l'aspettavo.
Il finale a sorpresa, non si può dire niente, però guardate, se vi aspettate delle cose vi danno già tutto subito.
Ma no, soprattutto finalmente torniamo a fare serie, torna la Marvel a fare serie con alzando intanto un po' il target dell'età.
Sì.
E con un'atmosfera un po' più che riprende quelle che erano le prime serie TV, no? WandaVision, ma mi ricorda anche un po' Falcon and the Winter Soldier.
Questa
non ci sono più i fumetti.
Dal primo episodio è più thriller di tutte le altre.
Sì, è molto cupa e mi piace, anche se ti devo chiedere un bel po' di
allora,
cose.
È una spy story.
Sono rimasto indietro.
È una spy story. Tra poco vi raccontiamo un po' la trama, che è un po' quello che si capisce, un po' quello che aveva detto la Marvel, e poi dopo veniamo anche a risolvere tutti i dubbi che sono venuti agli ascoltatori e a Ricky. Let's Go Mia, la canzone nuova di Evangelia, che ricorda tantissimo, Ricky, l'hai detto subito.
Dragostea d'Intenti.
Che bella. Sì.
Mamma mia.
Che bella che era. Comunque, dobbiamo parlare...
Andavo in prima media quando è uscita.
A giudicare il tempo che passa, no? Questo ci dimostra il tempo che passa. È passato tanto tempo anche nella Marvel e infatti vediamo un Nick Fury molto invecchiato, che rientra dalla pensione per affrontare questa minaccia, che è una minaccia molto presente sul pianeta Terra, di cui noi non sapevamo nulla fino a questo momento.
Tra l'altro Nick Fury molto invecchiato nel corpo e nello spirito.
E nello spirito, perché... si vede che deve un attimo ingranare, tornare a essere quello di un tempo. perché voi ve lo ricordate sicuramente in Winter Soldier, che resiste a un attentato pazzesco, fa fuori da solo tutte le truppe che lo assaltano, e adesso invece ce lo ritroviamo che fa molta fatica a stare dietro il problema. Ma cosa è successo? Lo racconti tu, Ricky?
No, raccontalo tu, perché allora io ho qualche difficoltà a capire un po' la storia degli Skrull, no? Che non, allora, mi è rimasta troppo attaccata, anche perché forse viene raccontata in Captain Marvel.
Allora, in Captain Marvel veniva presentata questa razza aliena, gli Skrull, che rimangono senza il pianeta e con la loro astronave nascosta, invisibile, soggiornano attorno alla Terra in orbita attorno al pianeta Terra. E vi ricorderete, se non ve lo ricorderete ve lo dico io, alla fine di Captain Marvel c'è Captain Marvel e c'è anche Nick Fury, entrambi fanno una promessa agli Skrull di trovargli un pianeta, e infatti Captain Marvel parte per trovargli un pianeta,
e questa promessa la fanno a Talos,
che è il capo degli Skrull, e quindi a tutti gli Skrull,
quindi è un animo buono, diciamo,
è un animo buono. Talos, okay, rimane fedele a questa cosa. Passano tantissimi anni, 30 anni. Passano 30 anni, c'è stato di mezzo anche il blip, quindi schiocco di dita di Thanos, metà della popolazione dell'universo che scompare, 5 anni dopo ritornano tutti grazie agli Avengers, Nick Fury rimane segnato da questa vicenda, va in pensione, e di questi Skrull non si occupa più nessuno, anche la stessa Captain Marvel è in giro per l'universo, non si sa bene che cosa stia facendo, lo scopriremo tra qualche mese nel film The Marvels, questo. E quindi c'è una parte degli Skrull che si ribella a Talos, lo elimina non fisicamente ma politicamente come capo degli Skrull, e nasce quindi un nuovo partito interno agli Skrull che prende il potere, che dice va bene, ce lo cerchiamo noi il pianeta, ma perché cercarlo lontano quando ce l'abbiamo già qui che è la Terra? Approfittiamo del nostro potere di prendere le sembianze umane, prendiamo le sembianze umane, ci sostituiamo a figure chiave sul pianeta Terra e piano piano portiamo il pianeta Terra a uno scontro e noi ne approfittiamo per prendere il potere. Questo qui è il piano, e Nick Fury si ritrova invischiato in questa situazione, e lui che pensava di godersi la pensione nello spazio è costretto a tornare sulla Terra, molto bello l'arrivo sulla Terra con l'astronave, per provare ad affrontare questa nuova minaccia.
Abbiamo quindi ascoltato questa lectio del nostro
la lectio magistralis
sugli Skrull, è molto utile, perché davvero io ieri per i primi minuti, pur appassionandomi moltissimo alla storia, ho fatto fatica a tenere il passo su alcuni sviluppi della vicenda. Devo dire che un altro dubbio che mi è smarcato durante la canzone è stato quello relativo al fatto che gli Skrull possono cambiare, possono assumere,
sì,
diverse sembianze. Io pensavo che una volta assunto una sembianza avessero quella.
Allora, invece, come fanno a vedere in questo primo episodio? Loro possono cambiare l'aspetto tutte le volte che vogliono, non possono impadronirsi solo cambiando l'aspetto dei ricordi delle persone. Per farlo hanno bisogno di mettere la mano sulla fronte, come si vede a un certo,
esatto,
punto.
E un'altra cosa che adesso, man mano che parliamo, mi vengono in mente le domande che mi facevo nel corso dell'episodio. Uno Skrull riconosce un altro Skrull mentre ha sembianze umane? Non è detto, quindi.
Non è detto, ma in realtà sembra che si riescano a riconoscere in questo primo episodio, eh? Però non è detto. Tra l'altro, questo primo episodio che si apre proprio con il leitmotiv, il tema principale, ovvero non fidarsi di nessuno, perché noi vediamo un personaggio che conosciamo, l'abbiamo rivisto anche nel secondo film di Black Panther, Ross, che diciamo, ah beh, lui è conosciuto, e poi ci rendiamo conto che non è Ross che conosciamo noi, e quindi uno si chiede, ma cosa è successo?
Adesso infatti in questa serie qui la cosa da tenere d'occhio è che non ci si può fidare di nessuno, di
ma fatto. Quello che dice tutto il prodotto pubblicitario, i manifesti, i post, non bisogna fidarsi di nessuno, Nick Fury è da solo.
Io non so se sto parlando con te adesso o con uno Skrull,
o io sono su un'astronave aliena in stasi e c'è uno Skrull che mi sta rubando la memoria.
Ecco, approfondiamo anche questo punto. Nick Fury è nello spazio a creare questa navicella, la Saber.
Come viene detto dal presidente, esatto, americano che compare, non è solo un'astronave, ma è un sistema di difesa interplanetario, no?
Che verrà approfondito poi in The Marvels, no?
Forse, vedremo, perché è probabile, perché lui sarà di nuovo là molto probabilmente. Ma se sarà lui a questo punto, perché c'è sempre il dubbio che poi, sì, qualcuno, esatto, possa prendere nel posto. Il discorso è, la Terra è stata attaccata, non aveva delle difese pronte se non gli Avengers, e quindi adesso il governo americano ha finanziato un sistema di difesa che prescinde dagli Avengers.
Esatto. Per tutti i fan poi del Trono di Spade, vogliamo dire che una delle protagoniste della vicenda è Emilia Clarke, che interpretava Daenerys. Può essere una curiosità in più, ecco, per chi vuole vederla.
No, che tra l'altro fa un personaggio importante, perché è la figlia di Talos, esatto, e c'è anche questo dissidio familiare tra Talos e sua figlia.
E quindi Teo, vogliamo rendere pubblica questa dichiarazione di Emilia Clarke a questo punto?
Allora, non ce l'ho davanti, vado a memoria, perché Emilia Clarke, che ve la ricorderete sicuramente per essere stata la principessa Daenerys Targaryen nel Trono di Spade, qualcuno di meno magari, ma qualcuno se la ricorda anche per Guerre Stellari, perché aveva fatto lo spin-off con Han Solo, dedicato ad Han Solo, ed era un po' la coprotagonista barra villain di quel film. Ebbene, Emilia Clarke, dopo che è stata in questi due grandi universi, entra nel terzo universo, quello della Marvel, e ha dichiarato di essere contenta di essere arrivata nella saga più importante di tutte, no? Saranno i detrattori della Marvel e magari i fan delle altre saranno proprio contentissimi, sì, di questa dichiarazione.
Rosicando.
Però comunque è come un calciatore, no? Quando arriva nella squadra nuova, esatto, dice: questa è la squadra migliore di
che
tutte.
Che ho ti fatto fin da bambino.
Sì, sì,
esatto,
è la stessa,
esatto,
cosa.
Io sono realmente soddisfatto perché ho iniziato a vedere questa serie TV senza alcuna
aspettativa.
Sì, ma anche con poco interesse, perché dicevo: ma Nick Fury ha già dato quello che doveva. Invece, cavolo, mi sono dovuto ricredere sin dal primo episodio e spero continui così, perché io mi ricordo che mi ero innamorato anche del primo episodio di She-Hulk, forse complice del fatto che c'era Bruce Banner in, sì, quell'episodio, e però poi la serie è andata molto molto diminuendo, ecco. Invece qui le premesse sono altre, anche un po' l'atmosfera che si respira è un'altra, quindi io penso che non ci deluderà, e poi sarà ricca di colpi di scena, come ci ha già raccontato il primo episodio.
Sarà ricca di colpi di scena, ci sarà comunque l'ansia che deriva dall'essere un thriller, che ti terrà lì con l'attenzione, il fiato sul collo, tutte queste cose qui. Ogni tanto si ride anche, ma mai troppo. Anzi, si ride molto poco in questa serie, anche se ogni tanto Nick Fury, lo conosciamo, deve fare una battuta, un qualcosa. Di solito nei prodotti della Marvel si ride molto di più, e forse questo è anche un bene,
sì,
visto quello che si dice sempre.
Direi finalmente, che poi in realtà tutte le situazioni più comiche, l'importante è che siano contestualizzate. Cioè, gli ultimi due prodotti usciti della Marvel finalmente sono su un alto livello, come ci aveva abituato. Guardiani della Galassia si ride tanto, però non si ride forzatamente.
Come è giusto anche che sia
qui
visto il prodotto.
Qui si ride meno ed è giusto così. Cioè, van bene entrambi.
E
è
mi raccomando,
che sia di qualità.
Mi raccomando, ci saranno delle scomparse eccellenti. Non prendetevela male, capita. Ci lamentiamo sempre dell'opposto una volta che lo fanno. Le 10.30 in punto qui su Radio BlaBla Network. All'interno della BlaBla Summer Edition c'è Nerdpoint, perché sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno ci siamo noi. Vi abbiamo parlato di Secret Invasion. Continueremo a farlo se arriveranno domande al 339-8420-154. Non so se abbiamo risolto tutti i dubbi di Ricchio, ce ne sono altri, perché so che tu mi avevi detto che avevi tante cose da chiedere.
No, io adesso è già tutto un po' più chiaro.
Però
poi, come in ogni serie, all'inizio fanno continuamente riferimento ai nomi delle varie compagnie o agenzie segrete, quindi tu devi sforzarti di iniziare a collegare
allora,
quali
Saber
siano
nuova,
buone e quali siano cattive, soprattutto.
Cattive al momento non mi sembra ce ne siano, a parte quella che sta facendo Valentine de la Fontaine, però ancora non sappiamo niente.
No, io dico all'interno di Secret Invasion ogni tanto vengono fatti dei nomi di fazioni.
MI6, quello lo si conosce anche da altri film che non sono quelli della Marvel.
Cavolo, sono rimasto. Ok.
Sì.
Ok, sì, certo.
Lo Shield non c'è più, anche se sembra che ci sia la stessa struttura.
Sì, perché viene un po' raccontato il motivo per cui non c'è lo Shield. E mi piace molto questo far continuo riferimento sui protagonisti principali ad Endgame, alle vicende di Infinity War, perché lo schiocco di dita ha lasciato dei segni importanti, e mi piace che venga continuamente tenuto questo legame un po' col passato, perché sono un nostalgico e quindi questi riferimenti mi fanno sempre piacere.
No, ma poi io ne approfitto per ricordare che, se non vi ricordate qualcosa, invece di andare a riguardarvi tutti e 30 i film precedenti su Disney Plus, ci sono, come sempre quando escono le serie o i film, dei brevi corti di 5-6 minuti Marvel Legends, che dedicati ai singoli personaggi che poi rivediamo in questi prodotti nuovi. Non ho visto che cosa è uscita, però ci sarà qualcosa anche per questa serie Secret Invasion.
Sì, sono molto utili e di fatto ti aiutano ad immergerti nel prodotto prima di iniziarlo. Comunque, primo episodio che dura una quarantina di minuti.
50.
Sì, 50.
Era 55, bisogna togliere quei 5.
Esatto, 45 minuti.
È un grosso problema quello, perché io volevo due episodi. Io ne volevo due.
Io ero sicuro che fossero due episodi. Ma quando sai che saranno... cavolo, uno solo.
Come Falcon and the Winter Soldier saranno sei episodi totali, eh. Quindi sì, molto corta, per agosto abbiamo finito e saranno sei ore molto molto intense.
Allora, visto che abbiamo parlato di Secret Invasion uscita su Disney Plus, devo fare un mea culpa con gli ascoltatori che ci seguono, perché settimana scorsa avevo preannunciato l'uscita di The Walking Dead, la serie spin-off con Negan e Maggie, il 18 giugno sulla piattaforma proprio Disney Plus.
È uscita, ma
su Disney Plus in Italia arriverà più avanti. Per il momento è uscito solo in America, quindi se volete vederla dovete trovare modi alternativi.
Però loro potevano metterla senza doppiaggio, perché credo che sia quello il problema.
Io credo che l'ultima stagione in assoluto di The Walking Dead sia uscita in contemporanea, con un giorno di differenza. Ma me la credo, però potrei sbagliare. Me l'aspettavo anche qui, e invece poco male. Secondo me a questo punto arriverà in autunno.
O c'è una questione di diritti che magari lo spin-off era di Sky,
può essere.
Adesso non mi ricordo tutta la questione dei diritti, però potrebbe essere anche questo.
Comunque poco male, perché abbiamo Secret Invasion che ci accompagnerà in questi giorni. Io sto continuando
un episodio a settimana.
Io sto continuando Teo a vedere From, ma è qualcosa di clamoroso.
Ne abbiamo parlato per tempo e quindi continuiamo a dire ai nostri ascoltatori: avete Paramount Plus, guardatela. Non ce l'avete, pensateci.
Fatevi il periodo di prova Prime Video, perché magari vi accorgete che non vi piace, perché non è il vostro genere, non andate avanti. Però la prima stagione veramente in 5 giorni ve la vedete, e se non vi piace disdite dal periodo di prova.
Se tra l'altro dobbiamo continuare nei consigli per sostituire Netflix, perché ormai è partito anche il nostro, non è il nostro, ma noi ci siamo abbiamo aderito al cancel Netflix che tanto va di moda, vi segnalo anche che potrebbe valerne la pena fare qualche mese su Apple TV per guardarsi intanto Ted Lasso, che è conclusa, quindi avete tutte le tre stagioni complete, ed è secondo me la serie più bella uscita in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Mi è piaciuta tantissimo, è una sitcom ma ti fa anche pensare, quindi a me è piaciuta molto molto divertente. E poi su Apple adesso io inizierò Shantaram, tratto dal bestseller famosissimo in tutto il mondo, questo libro pazzesco che ancora non ho letto, quindi prima mi guardo la serie poi guardo il libro, così non mi arrabbio. E poi arriverà nel mese di luglio la seconda stagione di Foundation. Lì sì che mi sono arrabbiato sulla prima, mi sono arrabbiato parecchio, però giustamente mi hanno fatto notare, e avevano ragione, che i libri sono degli anni 50 e inevitabilmente se fai un qualcosa nel 2020, 2022, 2023 devi adattarlo ai tempi, quindi purtroppo non si può avere quello che c'era nel libro. Quindi consigli anti Netflix li abbiamo dati. Dopo si parla di Netflix.
Di nuovo in diretta qui su Radio BlaBla Network. Non vi preoccupate, perché a dispetto comunque delle critiche che noi stiamo muovendo un po' alla piattaforma di Netflix, continueremo comunque a parlarne e a parlarne
e a
insieme
seguirla.
A voi, esatto, quindi scriveteci al 339 8420 154, fateci sapere la vostra, se voi continuerete comunque a mantenere attivo l'abbonamento. Ricordiamo inoltre di seguire Radio BlaBla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, e inoltre di seguire Nerdpoint sia su Twitter che su Instagram. Adesso parliamo di Netflix, parliamo del To Doom. Comunque, come vi anticipavo, ne parlavamo le prossime settimane. Adesso uscirà The Witcher, vedremo se la seguiremo oppure no. Se la seguiremo sin dall'inizio, la recupereremo col tempo. Ma dobbiamo parlare un po' dell'evento che sabato scorso ha catturato comunque l'attenzione dei divoratori di serie
TV. Si aspettava degli annunci, dei trailer sono arrivati. Non è stato il To Doom che ha fatto gridare al miracolo, successo poche volte.
Mi aspettavo molto di più. Di solito c'erano cose che io aspettavo da te. Allora, di solito c'era sempre Umbrella Academy.
Sì.
C'era Stranger Things.
Beh, questa volta c'è stato un po' di Stranger Things.
Sì, me lo sono perso.
Dopo ti dico cos'è. Okay, hanno annunciato un ingresso nel cast.
Ok, questo me lo sono perso. Però non si è fatto riferimento alla data di uscita.
No.
Secondo me sarà 2025. Questo è una mia ipotesi. Anche perché poi con lo sciopero degli sceneggiatori sta avendo un forte impatto. Se ne sta parlando di poco di questo, ma
perché
è
in America questa cosa, quindi noi non la riusciamo a percepire.
Sì. Allora, ti dico un po' rispetto al To Doom quello che mi è rimasto, e purtroppo mi è rimasto in negativo, nel senso, si è fatto un gran parlare di questo spin-off della Casa di Carta su Berlino, che tra l'altro per me è uno dei personaggi più antipatici. Magari adesso arriveranno i fan della Casa di Carta ad insultarmi, ma non se ne sentiva proprio la necessità. Già per me la Casa di Carta è un prodotto scadente.
Io non l'ho guardato, quindi
tra tutti
non,
i personaggi
non
lui secondo me è il peggiore su cui fare uno spin-off, quindi non lo guarderò. Ok, un'altra, un'ennesima stagione di Elite che dal trailer che hanno mostrato sembra addirittura ambientata nel multiverso. Non lo so, non la guarderò neanche questa.
Ah, le stai
fermato.
Dando via così una dietro l'altra.
E
quindi
poi
Berlino
adesso,
no, Elite no.
No, adesso ti lascio la palla sul trailer.
Su One Piece c'è da fare un discorso articolato, ma
è stato patetico per me. Di nuovo in diretta qui su Radio BlaBla Network. Prima di affrontare tutti gli altri argomenti del To Doom, sono curioso di sapere il mio new entry del cast di Stranger Things. Però adesso
Te lo dico se vuoi,
Dimmelo subito, dai.
Linda Hamilton, che era stata l'attrice protagonista di Terminator.
Ah, caspita,
si va
che
sempre su quegli anni a pescare per Stranger Things.
Chissà
che ruolo avrà, però lei è importante, quindi avrà un ruolo importante.
Esatto.
Allora, parliamo di One Piece, ce l'avevano chiesto. Allora, facciamo un po' la storia. Netflix ha comprato i diritti per fare live action di One Piece, quindi non l'anime, di cui non hanno i diritti purtroppo, anche se c'è un sacco di gente che se lo cerca su Netflix. Non avendo i diritti per l'anime, hanno detto vabbè, sapete che c'è, ci prendiamo i diritti per il live action e facciamo il live action. Hanno investito parecchi soldi, ho letto questa cosa, non so se è davvero così o è esagerata, che addirittura ogni singolo episodio di One Piece costerà di più di ogni singolo episodio del Trono di Spade, quindi stanno mettendo parecchi soldi in questo prodotto, anche perché noi abbiamo in mente le immagini del fumetto e dell'anime, e quindi è contro quello che vanno a scontrarsi. E infatti uno guarda il trailer, il primo trailer di One Piece, e dice ok, però qua devono farci ancora un grosso lavoro sull'immagine, perché non sembra essere One Piece. Ci sono magari anche a volte delle belle immagini, ma dal punto di vista degli effetti speciali, della CGI, siamo molto indietro e secondo me devono lavorare ancora. Infatti in questo trailer non si vede. E infatti la prima volta che uno guarda il trailer si immagina una cosa, ne vede un'altra e dice ma che è sta roba qua? Hanno fatto un disastro. Anch'io l'ho pensato. Poi ovvio, ci pensi, lo guardi, ti guardi attorno, vedi, dici ok, diamogli del tempo, perché comunque è molto difficile. E per quanto riguarda i singoli personaggi, non possiamo aspettarci che Usopp sia come l'Usopp nel fumetto col nasone, e infatti vedi che ha un naso normale. Quindi hanno dovuto anche umanizzare alcuni personaggi, perché ci sono degli attori.
Io ho come
ho
idea
brutte
che
ho brutte sensazioni.
Che spesso l'America, quando prova a replicare un prodotto giapponese, non riesca fino in fondo ad intercettare la cultura che ci sta dietro.
Beh sì, viene americanizzato. E questo sì, poi lo si vedrà guardando gli episodi, non guardando il trailer.
Non lo so, il trailer io, come hai detto te, non sono un fan di One Piece. Seguivo la saga in televisione quando ero bambino.
Vabbè, Italia 1 e Italia 2 adesso.
Esatto, e quindi sono arrivato fino a un certo punto. Poi è durata troppo, l'ho abbandonata.
E continua, non è
però
finita.
Però mi piaceva molto. E questo trailer qui davvero lascia un po' l'amaro in bocca. Però vedremo.
Cioè, Buggy il Clown, se guardiamo quei due secondi che compare, è proprio brutto, Magari deve essere brutto, ma non così brutto. Quindi bisogna dargli un attimo una ritoccata, una sistemata.
Di nuovo in diretta, Teo, c'è qualcos'altro?
Sì, beh, bisogna dire che no, di One Piece, finiamo
di
un attimo
One Piece,
Sarà ovviamente la prima parte, anzi la parte iniziale proprio del manga, e quindi si racconteranno le vicende che accadono nel mare orientale. Quindi dalla partenza di Ruffy da solo, l'incontro con Zoro, con Nami, fino all'arrivo di Sanji, quindi prima che entrino nella rotta maggiore. Poi dopo ci sarà la rotta maggiore, sarà una prossima stagione, se mai produrranno una seconda stagione, devono vedere come va questa.
Ma poi la tua sensazione è che continueranno all'infinito, prenderanno un'altra strada e chiuderanno, perché non credo che possano...
Allora, avendo pagato tutti questi soldi, a loro conviene che One Piece vada avanti all'infinito. E quindi potranno fare...
Ma loro cosa fanno? Replicheranno...
Loro magari vanno avanti 10 anni, e per 10 anni, 10 stagioni di One Piece, e fanno in tempo in 10 anni, secondo me, ad aspettare anche la fine del manga. Quindi anche perché c'è un sacco di storie, un sacco di cose da raccontare. Adesso la parte iniziale, la saga di Arlong, te la ricordi? Quella lì che ci sembrava lunghissima ai tempi, quando era uscito One Piece, in realtà è molto più breve di altre saghe che sono arrivate dopo negli anni, che sono durate proprio anni. E quindi secondo me lì hanno poi molto da raccontare. Vedremo se riusciranno ad andare avanti, se avrà successo questa serie. Vedremo delle stagioni che copriranno solamente un'avventura della ciurma di Ruffy.
Esatto. Ok.
A proposito del To Doom, invece, visto che me lo chiedevi, cosa ne pensi del fatto che realizzeranno un gioco televisivo in stile Squid Game?
Ho visto. Guarda, ti dico, sono due le notizie un po' che mi hanno fatto dire vabbè dai, non è tutto da buttare. Una è questa relativa al fatto che verrà creato un gioco
senza uccidere i concorrenti, vi prego, vi prego, perché sennò
in stile Squid Game, molto interessante. E l'altra riguarda una serie che comunque è un po' più se vogliamo diversa dal solito, che tra l'altro non so quanto farà piacere ai fan di Game of Thrones. Perché dai creatori del Trono di Spade, si chiama Il Problema dei Tre Corpi.
Ce l'ho davanti adesso.
Devo dire la verità, sembra un buon prodotto da quello che ci hanno mostrato finora durante l'evento. E quindi è l'unica cosa che mi incuriosisce davvero del To Doom.
Perché anche tu ce l'hai a morte con quei due creatori, sceneggiatori?
No, io no, io sono uno dei più
Robby
clementi.
Sì, invece.
Io sono uno tra i più clementi, quindi sono curioso di vedere questa serie TV. Speriamo bene. Seconda ora di Nerd Point qui su Radio Bla Bla Network. Sono le 11.06 e siamo pronti per parlare di tantissimi altri argomenti. Nella prima ora abbiamo parlato di Secret Invasion, la serie su Nick Fury, uscita su Disney Plus in settimana, e del To Doom, l'evento Netflix per eccellenza, che settimana scorsa doveva perlomeno mostrare i muscoli, ma che invece non ci ha convinto più di tanto.
Era un gattino, doveva essere una tigre, era un gattino.
Esatto. Ricordiamo rapidamente i modi per interagire con noi durante la diretta. Potete scriverci su WhatsApp al 339 8420 154. Ricordiamo poi che potete trovare Radio Bla Bla Network sui social di Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, e potete trovare invece Nerdpoint sia su Twitter che su Instagram. Su Twitter in particolare questa settimana Teo ha riassunto un po' la storia degli Skrull.
No, ho risposto a degli utenti col mio profilo personale, non con quello di Nerdpoint.
Che avevano i nostri stessi dubbi.
Allora, visto che hai detto che la trama andava bene anche per risolvere alcuni dubbi, magari quello facciamo un taglio e lo mettiamo sui social.
Sì, può essere utile, perché davvero tra questo film, tra questa serie TV e Captain Marvel sono passati tanti anni, quindi un riassuntino.
Sono passati tanti anni e non è così fondamentale aver visto Captain Marvel,
non
secondo
serve.
Me. Perché comunque, come abbiamo detto prima, Nick Fury lo sai già chi è, ti devi ricordare solamente chi è Talos, chi sono gli Skrull e che gli è stato promesso un pianeta.
Ok, quindi
che è la sintesi che ho fatto, po' semplicistica forse, però è quello che ti basta per seguire Secret Invasion.
Molto chiaro. In questa seconda ora, adesso tra poco avremo una chiamata con Luca.
Che strano, non la facciamo mai.
Volevo prendere anche un po' di spazio magari più avanti per parlare del nuovo videogioco multiplayer di Crash Bandicoot.
Ah, pensavo quello di Harry Potter.
No, quello non l'ho ancora provato. E poi vediamo, magari puoi dirci come sta andando la tua campagna di Diablo, se prosegue.
No, beh, ci sono ancora alcune cose, se vuoi, del To Doom da dire.
Ah, è vero. Sì, dai.
Diablo va avanti, non è che ogni volta possiamo parlare di Diablo.
Sì, l'hai preso sto cavallo? No, io volevo sapere.
No, non ancora. Quello del cavallo è vero. Ho finito il primo atto. Sto facendo il secondo atto. In realtà volevo fare prima il secondo e poi il primo, proprio per provare a prendere prima il cavallo, perché secondo me così lo anticipavo. Invece poi ho detto no, dai, andiamo in ordine. Sto facendo il secondo atto. Spero di avere questo cavallo nel secondo atto, perché sennò poi c'è il terzo, poi c'è il quarto ed è finito. E il cavallo quando lo uso? Anche perché è lunga camminare avanti e indietro, è vero che c'è lo spostamento rapido tra i punti di salvataggio che trovi, però cioè io voglio anche andare un po' più veloce.
Era Bella di Neymaezza qui su Radio Bla Bla Network, ma è arrivato il momento di parlare con il nostro amico Luca dell'Idea che ti manca. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Come stai?
Abbastanza bene, dai, non diciamo di più per non tirarcela.
Giustamente.
Settimana impegnativa, ci dicevi?
È stata una settimana abbastanza difficoltosa, sì.
Va bene, allora meno male che siamo arrivati alla fine di questa settimana.
Sì, per fortuna.
Però abbiamo saputo che hai trovato il tempo per andare a vedere il film di animazione di Spider-Man.
Esatto, finalmente sono riuscito ad andare a vederlo e wow, io non mi capacito, anche se in realtà so benissimo il motivo, come faccia Marvel a fare tante porcherie di film live action, mentre non, non faccia solo capolavori di animazione.
Tu, sì. Tu Luca avevi, immagino avevi visto già il primo Spider-Man. Questo è più bello del primo? Hanno più o meno, si equivalgono? Hai preferito questo? Come, cosa ne pensi?
Guarda, secondo me sono, non ti dico simili perché no, però sono molto sovrapponibili come validità del film. Quale mi è piaciuto di più tra i due? Probabilmente questo a livello di animazione ha più contenuti, nel senso di contenuti tecnici, proprio come è realizzato, come le scelte artistiche, è un po' più elaborato rispetto al primo. Poi vabbè, in realtà per giudicare il film bisognerà aspettare di vedere la seconda parte, però diciamo che il film, questo qui, possiamo dire sì, effettivamente è un pelino superiore al primo.
Sì, sì, quindi sono stati molto bravi in questo. Vedevo che addirittura, secondo alcuni spettatori, se uno dovesse fare la classifica dei film usciti in questo 2023, alcuni addirittura mettono Spider-Man sopra i Guardiani della Galassia.
Sì, ma senza ombra di dubbio. A livello di film, sì. A livello di potenza della storia, proprio come punti in cui ti tocca, magari ha più punti che ti fanno riflettere i Guardiani. Però se lo guardi nel complesso, il film dei Guardiani è inferiore a questo di Spider-Man, assolutamente sì.
E quindi bisogna fare complimenti a Sony, che detiene i diritti di Spider-Man e sta producendo questi prodotti, e alla,
sì,
Marvel,
esatto,
che gli sta,
infatti,
lasciando...
Era sì. Quello a cui mi riferivo sul fatto del so benissimo perché i film di animazione vengono meglio dei live action.
Però vedi, Luca, che bisogna fare attenzione, cioè Sony fa delle cose bellissime da questo punto di vista, e poi invece i live action tipo Kraven, che è uscito un trailer che è pessimo, stanno un po' sbagliando da quel punto di vista.
Ma perché non ha senso, cioè è sì, come il discorso di Venom, non ha senso il personaggio senza Spider-Man.
Infatti, secondo me, Luca, dimmi se sei d'accordo con me, stanno facendo un grande lavoro su tutto quello che è lo Spider-Verse, e lasciando un po' indietro il resto, perché poi uno può anche essere contrario a un prodotto come Spider-Man No Way Home, però è innegabile che comunque stiano creando un franchise potentissimo che attira tantissima gente e riescono poi a fare anche prodotti di qualità come quest'ultimo film di animazione.
Ma c'è anche da dire una cosa, è il personaggio di punta,
equivale a Batman, vero?
Parlano di Capitan America piuttosto che Thor o Iron Man, ma perché sono venuti fuori grazie all'MCU negli ultimi anni. Ma se andiamo a guardare storicità, sì, il personaggio di punta della Marvel è Spider-Man, come il personaggio di punta della DC è Batman.
Sì, sì.
Cioè sono quei personaggi che da soli ti tengono in piedi una casa editrice, e anche nell'immaginario collettivo sono l'emblema di quella casa editrice lì, quindi è anche normale che,
certo,
investano tutte queste energie su Spider-Man.
Sì, sì, assolutamente.
No, poi la mia generazione, quella di Ricky, è fortunata perché negli anni 90 è cresciuta guardando i cartoni animati di Batman e Spider-Man, quindi siamo anche molto legati.
Esatto, esatto. Poi vabbè, il cartone animato di Batman vinceva a mani basse.
Sì,
eh?
Sì, 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 assolutamente.
Era nettamente superiore.
E infatti mi aspetto che prima o poi la DC rifaccia qualcosa del genere.
Ma è uscita in fumetti la seconda stagione del continuo della serie TV a fumetti. È un prodotto abbastanza valido e tendenzialmente un'operazione non a Marcord, però abbastanza fanservice, però non è il classico fanservice inutile. Ha un contenuto valido, le storie sono belle, i disegni richiamano appunto la serie animata, le atmosfere sono quelle, quindi un senso ce l'ha quell'operazione lì.
E poi i personaggi comunque erano fedeli alle controparti fumettistiche, non c'era nulla
esatto, erano dei personaggi che erano presi dal fumetto e portati nel mondo dell'animazione.
Allora Luca, tra poco parliamo di Secret Invasion, prima però ci ascoltiamo Miracle, la canzone di Calvin Harris insieme a Ellie Goulding.
In diretta di nuovo qui con Luca dell'Idea che ti manca. Luca, nella prima ora io e Teo abbiamo parlato un po' di Secret Invasion, perché è uscita la serie su Disney Plus, uscirà un episodio a settimana. Abbiamo visto il primo episodio, non so se hai avuto già modo di vederlo, ma in ogni caso io non conosco benissimo la storia dei fumetti legata a tutta la vicenda Skrull, ma se un po' ho imparato a conoscerti come atmosfere, questa serie qua, almeno da giudicare dal primo episodio, potrebbe piacerti molto.
Guarda, no, non ho ancora avuto modo di guardarlo, onestamente mi ero perso l'uscita, sapevo che doveva uscire, non avevo focalizzato che era in uscita così a breve, e io ho sempre un po' paura quando vanno a prendere eventi di questo calibro per portarli su pellicola. È vero che una miniserie differisce da un film, perché comunque ha più tempo per poter mettere in campo tutte le dinamiche che fanno parte della storia, ha più tempo per svilupparsi e in teoria i personaggi possono essere caratterizzati meglio. Però siamo sempre lì, bisogna anche vedere cosa hanno intenzione di fare, soprattutto come vogliono sfruttare la storia, se riuscire a sfruttarla al pieno o utilizzarla solo come un pretesto per poi andare a fare il solito minestrone che fanno quando fanno i grandi eventi, ecco, diciamo così, come è stato per Civil War.
Secondo me comunque ci sono delle buone premesse, come stiamo vedendo. Poi magari non sarà la stessa storia che c'è nei fumetti, perché ovviamente va adattata, ci sono anche personaggi
diversi. Ma nessuno pretende quello, nessuno pretende quello.
No, allora, intanto rispetto a tutti i prodotti Marvel che stiamo vedendo ultimamente, a cui la Marvel ci aveva sempre abituato,
sì, c'è un tono.
Ma ultimamente ancora di più, il tono non è così
scanzonato
e demenziale, ecco, è molto cupa l'atmosfera e c'è poco da ridere, ecco. Questo sicuramente, secondo me, è un punto in più, un punto aggiuntivo rispetto a quello che stiamo vedendo finora. Io, come ti dicevo, non conoscendo la storia che proviene dai fumetti relativa appunto a Secret Invasion, forse riesco appunto a giudicare solo la serie e senza avere appunto un background precedente. Quindi non ti so dire se effettivamente stanno facendo un minestrone. Quindi giudicando solo la serie dal primo episodio, perché poi magari crollerà miseramente, ti posso dire che è un buon punto di partenza.
Bene, bene, questa è già una buona cosa. Ripeto, adesso che so che è uscita me la recupero e guardo la prima puntata. Io ribadisco il concetto che, almeno per quanto mi riguarda, non parlo a nome di nessuna categoria, però per quanto mi riguarda, non è fondamentale che una trasposizione sia fedele. L'importante è che il concetto che c'è dietro venga espresso bene, che il film risulti, in questo caso la miniserie, risulti credibile e che funzioni, perché altrimenti c'è sempre il rischio di andare ad annoiare chi si avvicina per la prima volta e chi ha letto i fumetti. Se le premesse sono buone, poi anche i cambiamenti ce li facciamo andare bene lo stesso, perché, come ripeto sempre, ogni media ha il suo storytelling, è giusto così, e quindi ben vengano gli adattamenti. Non siamo dei talebani del fumetto, ci va bene anche quello.
Luca, ecco, Ricky ha detto che lui del fumetto non sa nulla, ma quindi può venire da te in negozio e trovare il fumetto? Panini ha fatto uscire qualcosa?
Ma assolutamente sì, deve assolutamente venire, c'è uno splendido cofanetto, sono 7-8 volumetti, dove c'è tutto Secret Invasion. È un bel modo per riuscire a ampliare il mondo Marvel per chi non l'ha mai letto, è un buon modo per recuperare delle letture che magari si faceva fatica prima a ritrovare nei vari spillati in giro in un unico cofanetto, e è un buon modo anche per chi si avvicina per la prima volta a questa parte dell'universo Marvel che finora era rimasto, diciamo, abbastanza in penombra, per farsi un'idea un po' più precisa di da dove nasce quello che sta guardando.
Ecco Luca, poi a proposito di grandi eventi, no? Ormai ogni anno più o meno la Marvel a livello fumettistico fa il grande evento e ha appena annunciato quello che sarà il grande evento del 2023. A settembre è previsto il matrimonio, siamo tutti invitati, tra Tony Stark ed Emma Frost. Allora, io ero molto indietro coi fumetti, ricordavo che Emma Frost stava ancora con Ciclope, forse mi sono perso qualcosa.
Sì, sì, sono cambiate alcune cose nel mentre. Cosa devo dire? È il solito evento annuale che cambierà tutto per non cambiare nulla. È una cosa che, parere mio personale, non sto facendo spoiler, è una cosa che probabilmente non sarà duratura nei secoli dei secoli, sì, sì. Perché non... ormai siamo abituati che le grandi cose che avvengono negli universi fumettistici difficilmente rimangono scolpite nella pietra. A memoria l'unica cosa che ormai è immutabile nella storia del fumetto da quando è stata scritta è la morte di Zio Ben.
Esatto.
Per il resto, morti, figli, matrimoni, hanno fatto di tutto ed è saltato di tutto, quindi non vedo perché dovrebbe far differenza in questo caso, anche se l'unione dei due personaggi potrebbe essere un bel pretesto per sfruttare un sacco di argomenti e creare un sacco di situazioni interessanti, e quindi potrebbe anche durare. Diciamo, non è destinata a finire magari nel giro di sei mesi, potrebbe durare un po', non credo che sarà una pietra su cui la Marvel costruirà una nuova ala della sua casa.
Anche perché, secondo me, il matrimonio per eccellenza del mondo dei fumetti è quello che avviene nei vecchi numeri di Fantastici 4 tra Reed Richards e Susan Storm. Quello lì è il matrimonio della Marvel.
Quello è il matrimonio della Marvel. Ci sono stati matrimoni importanti sia in Marvel che in DC. Spider-Man, sì. Superman... Il quasi matrimonio di Batman, il matrimonio della cosa, diciamo che ce ne sono stati di matrimoni, però molti sono durati veramente quanto un gatto in tangenziale,
sì,
altri
sì.
non ci sono stati. Alcuni sono stati annullati da reboot o altro. Ecco, diciamo che è anche normale che succeda, perché comunque i personaggi sono, benché siano raccontati e le loro vite siano portate alla nostra attenzione, comunque sono frizzati nel tempo. Cioè loro comunque... li abbiamo conosciuti che avevano sui 25-30 anni più o meno, quando tutti,
sì,
alcuni,
sì.
Alcuni erano più giovani, però più o meno quello era il range della loro età, quando sono nati 30, 40, 50, 60 anni fa, 80 anni fa per quanto riguarda addirittura il personaggio di Batman, voglio dire, però oggi sono ancora in quella fascia d'età lì, quindi non possiamo pretendere che ci siano questi grandi avvenimenti e che il personaggio cresca come cresciamo noi. Non funziona così, non ci sarebbe la sospensione della realtà altrimenti nel fumetto.
Esatto, esatto. Luca, come al solito noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi e come al solito ti aspettiamo sabato prossimo per un'altra chiacchierata insieme.
Ben volentieri, vi ringrazio io e saluto tutti gli ascoltatori. Ciao ragazzi.
Ciao Luca, grazie mille.
Ciao, grazie a voi.
E ricordiamo che potete interagire con Nerdpoint qui su Radio BlaBla Network tramite WhatsApp 339-8420-154 per commentare con noi quello di cui stiamo parlando, anche per intervenire su quello che abbiamo detto con Luca. Vi ricordo altresì di seguire Radio BlaBla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter e di seguire anche le pagine di Nerdpoint su Instagram e su Twitter. Allora Ricky, tu volevi già chiudere il discorso Netflix to Doom, c'erano altri argomenti, soprattutto ce n'è uno che una volta avremmo detto molto importante, che invece io ho scaricato e che anche tu e Robby ormai neanche lo state seguendo più di tanto, ovvero The Witcher, perché a fine mese, tra pochi giorni,
sì, esatto,
il 29, arriva l'inizio della terza stagione e poi la seconda parte della terza stagione arriverà il 27 luglio. Hanno mostrato al To Doom una clip ufficiale con le immagini della terza stagione.
E
mi sono rifiutato di guardarla.
Io
davvero, dopo l'anno scorso, quando ho visto come hanno fatto... Cosa hanno fatto nella seconda stagione?
Però tu sei, come ha detto Luca prima, un talebano di The Witcher. Non accetti il cambiamento.
Non è che non accetto il cambiamento, perché in realtà loro non hanno cambiato. Allora, Yennefer sì, lì sono talebano su quello che hanno fatto con Yennefer, secondo me hanno rovinato il personaggio. Il problema grosso della seconda stagione di The Witcher non è che hanno cambiato qualcosa, perché è la stessa cosa che succede nei libri. Il problema è che è un colpo di scena enorme che doveva venire dopo parecchio tempo e non in quel punto lì.
Non subito.
E quindi è stata una scelta di mostrare il colpo di scena, un po' come hanno fatto in American Born Chinese, che abbiamo detto anche prima. Quando tu ti bruci un colpo di scena così importante, così clamoroso, è una cosa, secondo me, sbagliata. Come se dal nulla, alla fine di Una nuova speranza di Guerre Stellari, scopri che Darth Vader è il padre di Luke, no? E invece messo nel punto esatto funziona alla grande.
Ok, io veramente faccio fatica a ricordarmi anche questa. Passa troppo tempo tra una stagione e l'altra e io inizio a perdere colpo.
Si scopre chi è l'imperatore di Nilfgaard.
Ricordo...
è l'impero che sta inseguendo Cirilla, sì. Siri.
Che era il padre di Cyril.
Ecco, vedi, quello, sì, sì. Okay. Non volevo ricordarlo.
E poi c'era tutta la vicenda della caccia selvaggia.
Sì, la caccia selvaggia, sì, ma è un'altra cosa.
È un'altra cosa.
Sono questi elfi che inseguono Siri per altri motivi.
Confido nel riassuntone di Netflix.
Ah beh, loro lo fanno, ecco, in questo sono bravi, perché prima dell'inizio della nuova stagione c'è sempre un riassunto, a volte anche lungo, 3-4 minuti per riepilogare le vicende più importanti, soprattutto quelle vicende che vengono poi riprese nella nuova stagione,
vediamo,
che sta per iniziare.
Vediamo, perché anche a me comunque la seconda stagione non aveva fatto impazzire.
La prima invece
la prima mi era piaciuta
molto bella.
Era Acquamarina, il nuovo singolo estivo di Gue Pequeno e Anamena, ma... un messaggio?
No,
hai una notizia?
No, sempre del To Doom. Abbiamo parlato soprattutto con Luca tantissimo di Zack Snyder nei nostri collegamenti. E Zack Snyder è passato adesso a lavorare anche per Netflix, non avendo più nulla da fare con la DC, con la Warner. E hanno presentato in arrivo il 22 di dicembre su Netflix il film targato Zack Snyder Rebel Moon, che è questa storia di questo pianeta dove ci sono dei ribelli che si devono ribellare per l'appunto contro la tirannia. Quando io ho letto la trama, ho visto il nome, pensavo fosse uno spin-off di Guerre Stellari. Ovviamente non è collegato a Guerre Stellari, non può essere collegato, anche se riprende un po' le tematiche che abbiamo visto in Guerre Stellari. È un po' come se Zack Snyder avesse voluto fare qualcosa di Guerre Stellari, non gli hanno dato la possibilità di farlo nel franchise, allora si fa un film per i fatti suoi che riprende queste tematiche. Molto. Questo mi interessa, devo essere sincero.
Dai, alla fine qualcosa abbiamo salvato da questo evento. Vedremo.
Io non so se gli ascoltatori volevano proprio un rant contro One Piece, ma è presto, deve prima uscire la serie. Cioè, adesso per arrabbiarsi molto con qualcosa, bisogna vedere la serie.
Bisogna vedere, sì.
Del trailer,
diciamo che le premesse non sono
del trailer,
migliori,
tu puoi dire. Non è il massimo la grafica, ma possono risollevarsi, visto che stanno spendendo un sacco di soldi anche da quel punto di vista. Poi gli attori sono tutti semi sconosciuti, se non ricordo male, e vedremo. Però
te
potrebbero
lo
anche essere...
no, allora, un prodotto di questo tipo.
Quando l'hanno annunciato, ho detto: faranno una schifezza come i film di Dragon Ball. Vi ricordate, sì, i film di Dragon Ball con gli attori? Uno più brutto dell'altro. Dragon Ball Revolution, tipo delle schifezze assurde. Speriamo non facciano la stessa cosa. Quella lì è il punto di partenza.
Sì, sì, sì.
Anche e poi perché... se vi è piaciuto anche il cartone animato che c'è su Netflix, Avatar, un'altra cosa, adesso se vuoi, faranno La Leggenda di Aang, che è un live action. Quindi anche lì si prende un prodotto d'animazione e se ne fa il live action. Vedremo come sarà. Io, devo essere sincero, Avatar The Last Airbender non l'avevo vista.
No, neanch'io.
E quindi non posso fare paragoni.
Neanch'io. Beh, fateci sapere da casa se avete qualche prodotto che aspettate con particolare, sì, interesse. Poi... Io lo so che lo spin-off su Bridgerton verrà visto da tutti e ce lo dovremo sorbire le pubblicità in tutte le salse. Però mi dispiace, ma La Casa di Carta salva praticamente solo la prima stagione e poi si perde clamorosamente. Mi aspetto che Berlino continui a portare questo prodotto alla deriva.
Le 11:47 minuti qui su Radio BlaBla Network, sempre in diretta all'interno della BlaBla Summer Edition con Nerdpoint. E Ricky, tu ci hai annunciato il gioco nuovo di Crash Bandicoot.
Sì, 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 totalmente diverso da quanto abbiamo visto finora sulla saga, perché è un gioco completamente multiplayer.
È una novità.
È una novità, sì, si chiama Crash Team Battle. Ed è simpatico, nel senso che si gioca e riprende tutte quelle atmosfere un po' da oratorio feriale, perché di fatto le partite che
da
si giocano
estivo,
contro,
sì,
le altre squadre si ispirano molto ai giochi tipo Ruba Bandiera, Sparviero, Palla Prigioniero, insomma un mix di tutti questi giochi. E molto, molto divertente. Naturalmente sono giochi multiplayer, proprio perché un gioco in single,
sì, no,
player contro i bot sarebbe terribilmente noioso. Invece, giocandoli in multiplayer, diciamo il succo del gioco, o almeno delle immagini che ho visto io, perché poi immagino che ci siano più modalità di sfide, sono due squadre da quattro giocatori,
sì,
in una. E
party,
lo scopo,
game,
party game, è raccogliere più frutti Umpa possibili, sì, e portarli alla propria base entro un tot di tempo. Chi allo scadere del tempo ha portato più frutti Umpa all'interno della propria base vince il game. Poi se vinci più game, naturalmente vinci il match. Le squadre si dividono cioè ogni squadra ha all'interno del proprio team ruoli differenti, per cui ci sono i marcatori, ci sono i difensori e ci sono i potenziatori. I marcatori sono... tutti possono fare tutto, però naturalmente un marcatore ha delle skills diverse, quindi
sì,
è più adatto a portare i frutti nella propria metà campo, mentre i difensori,
che bello, sì,
devono più difendere, ecco,
i frutti.
Quindi è anche, se vogliamo, un gioco di strategia in cui ti devi coordinare con i tuoi alleati per cercare di portare a casa il risultato. Quindi è sicuramente un gioco divertente. Sicuramente
multiplayer online.
Multiplayer,
quindi,
online. Sicuramente la parte più divertente è giocare con i tuoi amici. Cioè...
Sì, però ovviamente non è che ci possono stare otto in casa.
Esatto, però già,
sei
quattro amici, ti fai la tua squadra e vai a sfidare
online.
Sì, online.
E se uno non vuole giocare online?
Non gioca Crash Team Battle,
non vorrei tornare
Crash Nitro Kart.
Torniamo sulla polemica di sabato scorso,
esatto,
dell'online,
esatto. Quindi fateci sapere se giocherete a Crash Team Battle. Siamo riusciti così anche oggi a parlare di videogiochi, ma prima di concludere so che avevi ancora una cartuccia da sparare.
No, beh, se vogliamo dare un consiglio, no, che magari in questo periodo uno o ha più tempo o comunque non sa cosa guardare, è vero che ci sono tanti prodotti in arrivo in questi giorni. Tra i tanti prodotti, su Netflix è arrivata anche una docuserie su Arnold Schwarzenegger, che è uno degli attori più amati di sempre, no, in assoluto. Questa docuserie che racconta tutta la sua vita ed è anche molto interessante, perché sui film rivela dei retroscena, ovviamente come lo sceglievano, perché l'hanno chiamato, cosa sceglieva di fare lui. Se volete guardare questo, attenzione, il primo episodio non parla di cinema, perché ovviamente, andando in ordine cronologico, se devi presentare Arnold Schwarzenegger, allora la serie si chiama Arnold, quindi è anche molto semplice da cercare. Per presentare il personaggio devi partire da quello che lui faceva da giovane, e quindi il colturista. Tutto il primo episodio è il racconto delle sue amicizie, del suo percorso nell'ambiente del bodybuilding. se non vi interessa quello, non vi dico di saltare l'episodio perché sennò poi non si capisce l'evoluzione del personaggio reale di Arnold Schwarzenegger. Però sapete, diciamo che il primo episodio è un'ora su di lui che si allena, le conoscenze, lo spostamento dall'Austria fino ad arrivare negli Stati Uniti, i premi vinti, insomma tante cose.
Diciamo che se siete interessati ad approfondire un personaggio da cui siete affascinati o da cui semplicemente siete interessati, non potete pretendere che vengano esclusi alcune parti, no, ma... che l'hanno portato poi a diventare quello che è.
Ecco, un'altra avvertenza che mi sento di fare è: vedrete come si allenava Arnold negli anni 50-60. Sono passati 50 anni, anche di più. La scienza si è evoluta, non ci si allena più in quel modo, quindi non utilizzate questo primo episodio come sostituto di un personal trainer o come suggerimenti su come ci si allena. Ecco, ci sono altri metodi anche molto meno difficoltosi, anche perché Arnold si allenava 3 volte al giorno per 3 ore ogni volta. Quindi era il suo lavoro. Lui faceva 9 ore al giorno in palestra. 3 ore, 3 ore e 3 ore, ovviamente con la pausa in mezzo, però non ve lo consigliamo, ecco, questo sicuramente.
Già 3 ore a settimana sono un buon allenamento.
3 ore a settimana, non al giorno, però ovvio lui doveva diventare così, certo, e poi certo. Lo dice che prendeva degli steroidi, lo dice chiaramente anche nel primo episodio, anche quello è una cosa da non fare assolutamente se
quindi,
non volete poi incorrere in problemi.
Come quelli che erano un po' i monito, no? degli sketch o dei prank che venivano mostrati in TV, non fatelo
wrestling
a casa, no?
Don't try this at home, at school, anywhere. Esatto. Stay safe. Erano i Lucida Labbra con la ragazza del DJ. Siamo alla fine anche di questo appuntamento con Nerdpoint. E stavo pensando, Ricky, che sabato prossimo è il 1° luglio. Cosa significa?
Sì, che ci sono le uscite del mese successivo. E quindi... proprio di solito non riusciamo mai a fare il 1° luglio perché il primo sabato del mese cade il 4, il 5, il 3. Invece questa volta saremo puntuali come degli orologi svizzeri per parlarvi di tutti i prodotti in arrivo su Prime,
puntata
Disney Plus,
già scritta.
Netflix e chi più ne ha più ne ha. Esatto,
non si lavora questa settimana.
Puntata già scritta, l'unica cosa che dobbiamo fare è vedere il secondo episodio di Secret
Invasion, perché finalmente, lo possiamo dire, finalmente si torna a commentare un episodio al sabato mattina.
Esatto.
E che è l'appuntamento forse anche più divertente per noi, per chi ascolta, poi è per questo che dico ascoltateci in diretta, così al 339 8420 154 potete commentare e dire anche voi la vostra. Se invece poi ci riascoltate in podcast potete anche mandare il messaggio e noi lo recuperiamo nella puntata successiva, anche vocale se volete, abbiamo visto che si possono mettere in onda, magari poi li puliamo noi un attimino per non mandare
sempre rigorosamente senza spoiler. Ecco, magari faremo qualche spoiler su l'episodio invece di questa settimana.
Ah beh, sì, sono passati dieci giorni,
quindi liberi tutti.
Liberi tutti, 10 giorni abbiamo deciso. Mi ricordo ai tempi di Endgame che c'era bisogna aspettare 40 giorni, no? C'era detto dalla Marvel, era stata una cosa pazzesca. Comunque siamo alla fine, tra poco arriva il grande basket, subito dopo le notizie. Io ringrazio Dr. Gold che ha curato la regia, ringrazio Ricky.
Grazie a te Teo.
E come sempre Nerdpoint torna sabato prossimo dalle 10, ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.